Grazie mille, Lorenzo. Prima di tutto devo avvertire che io parlo italiano, non proprio italiano, ma tenterò di farlo capire il più corretto possibile. Secondo, vorrei espressare la mia gratitudine verso il presidente e direttore dell'ISTI, Lorenzo e il suo team dell'Osservatorio per l'organizzazione del terrorismo internazionale, non soltanto per essere invitato a questo convegno, ma anche per essere così gentili di far parte del progetto. La Spagna è un paese particolarmente interessante da comparare con la prospettiva italiana, perché il livello di radicalizzazione in Spagna è anche debole, la produzione di foreign terror fighters non è grande, il totale della Spagna è di 223, allo stesso fino a settembre 2017, più o meno quando tu hai finito il tuo lavoro, si considerano che una buona parte di questi contactors arrivano da Ceuta e Melilla, due città nel nord dell'Africa, ci aiuta a capire un po' più le cose. L'80% dei nostri foreign fighters sono stranieri, basicamente, anche se non esclusivamente, di nazionalità marocchina. 8 di ogni 10 di quelli foreign fighters partiti dalla Spagna avevano tra 18 e 40 anni. Il 90% erano uomini. Di questo totale sappiamo che il totale di 223 sappiamo che 37 sono ritornati, 48 sono morti. E non tutti quelli che sono ritornati sono in prigione, neanche tutti sono in Spagna, possono essere in altri paesi dove. Interessante fare una comparazione, perché non è lo stesso diventare foreign terror fighter che radicalizzarsi e agire come jihadista dentro il proprio paese. Il profilo cambia significativamente. Noi stiamo lavorando in questo momento sui dati riferiti al numero dei detenuti, dei morti. Abbiamo 8 morti dopo gli attentati in Barcellona a Cambrils l'anno scorso. Il numero dei detenuti da 2013, da quando si è sviluppata in Spagna la prima operazione contro il terrorismo vinculata al conflitto in Siria e Iraq, è del 2133. In Spagna l'estilo poliziale, l'estilo antiterrorista in Spagna, secondo un accordo informale stabilito dopo gli attentati di Madrid, e di anticipare le operazioni antiterroristiche per evitare sorprese quando comunque qui ci sono sorprese, per anticipare quando c'è un volume interessante di informazione che può essere tornata in prova davanti al tribunale. Infatti la decisione di anticipare l'operazione. Gli spagnoli raramente grandi popolazioni di origine musulmana, una parte di parte musulmana, però i nostri livelli di organizzazione non sono quelli di Francia, del Regno Unito, della Germania, neanche in termini proporzionali alla dimensione della popolazione, alla dimensione della popolazione umana, non sono comparabili a quelli del Belgio, dell'Austria, della Danimarca, della Svezia e dei Paesi Bassi. Interessante che anche Spagna ha avuto una larga esperienza nel combattere contro il terrorismo, anche se in buona misura le istituzioni, le agenzie, la legislazione specializzata in terrorismo era particolarmente interessata nel caso di ETA e tante cose sono cambiate dopo gli attentati di Madrid del 2004. Attentati che niente da fare con Rumus Al-Azzurri e queste cose. Gli attentati di Madrid sono attentati pianificati, preparati per una rete di individui, una parte di cui formavano parte della cellula autostabilita per Altair in Spagna nell'anno 1994, una parte di cui sono inserite nella rete a partire delle strutture del gruppo combattente islamico marocchino e una parte finalmente apparteneva al mondo della delinquenza comune, però sono entrati nella rete all'ultimo momento, all'ultimo minuto, quando tutto stava pianificato per agire contro Spagna. E l'attentato la rete ha cominciato a articolarsi in marzo 2002, cioè tempo prima dell'invasione iraniana. Probabilmente questa, molti di voi si chiede perché attentare contro Spagna. Quindi la decisione di attentare contro Spagna è stata presa dopo che Spagna ha fatto la più, anche oggi continua essendo la più grande operazione contro Al-Qaeda in Europa. Anche oggi continua essendo la più grande operazione contro Al-Qaeda in Europa. È sviluppata nel novembre, tra novembre 2001 e marzo 2003, l'operazione un caso di attentato terroristico dove c'era un collegamento diretto con il comando centrale di operazione esterna di Al-Qaeda. E di nuovo, ritornando a Rumus Al-Azzurri, non abbiamo mai trovato a Rumus Al-Azzurri tra i documenti di nessun implicato per attività terroristica in Spagna, essendo jihadista da molti anni. Quindi noi parliamo molto di Rumus Al-Azzurri nell'ambito accademico, anche nel servizio di intelligenza. Rumus Al-Azzurri, il ruolo di Rumus Al-Azzurri è estremamente limitato nella realtà del jihadismo internazionale e europeo. Parlate di prevenzione quando si parla di terrorismo, convenzionalmente da parlare della prevenzione di attentati terroristi, di perseguire i terroristi, di smantellare le sue strutture, di colpire il suo finanziamento. Oggi è più attuale e più di moda parlare di una radicalizzazione di prevenire la riproduzione del terrorismo come un fenomeno sociopolitico, di agire politica socialmente sulle situazioni e gli ambienti in cui certi individui acquistano idee che giustificano il terrorismo e quindi si radicalizza. Questa idea della prevenzione della radicalizzazione è un'idea che viene specialmente nell'ambito dell'Unione Europea, con la strategia dell'anno 2008, e poi gli Stati membri hanno cominciato a implementarla entro le sue frontiere. Siccome era un momento in cui la rivoluzione del terrorismo sembrava stanca, non c'è stata tanta fretta di implementare queste misure, queste iniziative di prevenzione della radicalizzazione. Spagna ha formalmente approvato un piano nazionale strategico del cosiddetto lotta contro la radicalizzazione violenta nel 2015, cioè 10 anni dopo gli attentati di Madrid. Forse non era possibile farlo prima, perché? Perché in Spagna esisteva la lotta contro il terrorismo violenta e mai è esistito un piano di lotta contro la radicalizzazione nel caso ETA. Allora è stato possibile, una volta che ETA ha deciso di accettare la sua sconfitta nell'anno 2011, è stato possibile di cominciare a pensare un piano nazionale di prevenzione della radicalizzazione, che è generico ma ha un fuoco prominente sul caso della radicalizzazione jihadista. Devo anche dire che in Spagna, come altri paesi, gli effetti di questa mobilizzazione jihadista senza precedenti che affetta tanti paesi europei dal 2012. Infatti i paesi europei sono i più affettati del mondo. Se analizziamo il numero di individui provenienti dall'Europa che sono finite nelle organizzazioni jihadisti attive in Siria e Iraq, quelli musulmani europei tra 18 e 39 anni sono più di 20 volte sovrarappresentati tra gli jihadisti stranieri attivi in Europa, in Siria e Iraq, comparando con quelli che vengono da altre regioni del mondo. Non parlerò su qualcosa che avevo pensato di parlare, l'effetto in termini di prevenzione della radicalizzazione che ha un buon contraterrorismo, e quando questo contraterrorismo è selettivo, quando esiste una misura di precauzione, quando viene accompagnato una speciale attenzione alle vittime, tutto questo che aiuta a limitare l'attrattivo in termini di motivazioni utilitarie, identitarie, emozionali, l'attrattivo del terrorismo, e aiuta anche a limitare la legittimazione sociale del terrorismo. Soltanto dire che questo programma che viene implementato in Spagna, in particolare a livello locale, è un programma che pensando in quello che dovrebbe svilupparsi in Italia, tiene un numero importante di problemi. Per esempio, è importante dove si situa il livello amministrativo di coordinazione del programma, per assicurare che sarà una contribuzione ottima da tutti i dipartimenti coinvolti. In un paese come Spagna, con un alto livello di decentralizzazione dello Stato, non è così facile come in paesi che sono più unitari dal punto di vista del governo centrale. Importante il problema del gas, del finanziamento e la dimensione propria degli ambiti in cui si vogliono stabilire questi gruppi locali. Devo dire che nel caso spagnolo c'è un programma che sta essendo abbastanza positivo, che è il programma Stop Radicalismo, un programma che aiuta a identificare e detectare problemi individuali e gruppali di radicalizzazione che non occorrono proporzionalmente attraverso il territorio, proporzionalmente alla distribuzione della popolazione musulmana. Occorrono clusters in certi luoghi, non in altri. E perché? Basicamente abbiamo trovato in Spagna che ci sono soltanto due varianti che condivide tutti quelli che sono stati radicalizzati e si sono impiegati in attività jihadiste. Due varianti. La prima, sette ogni 10 individui sono stati basso la influenza di un agente di radicalizzazione. E più tosto faccia a faccia in persona che online. Il caso spagnolo rivela chiaramente che l'importanza della radicalizzazione online sta sopravvalutata. E la seconda variabile che affetta a 7 di ogni individuo che si sono radicalizzati e finito per partecipare in un altro modo in attività terroristica, ha a vedere con il fatto che quando hanno iniziato il suo processo di radicalizzazione avevano già un membro della sua stessa famiglia o un amico ormai radicalizzato o con un processo di radicalizzazione. Questo si spiega perché in Spagna abbiamo 3,5 principali aree di radicalizzazione: Ceuta, Melilla e Catalunya, in particolare la provincia di Barcelona. Riflessione generale con relazione alla implementazione di questo programma di prevenzione della radicalizzazione che posso commentare a parte del caso spagnolo. C'è un problema con questo ambito della politica antiterrorista. Un problema che non esiste così, in gli stessi termini quando parliamo della prevenzione del terrorismo, del contraterrorismo convenzionale. Il primo problema è che non ci sono valutazioni rigorose della effettività delle misure che diversi paesi stanno adottando con rispetto a questo problema. Le misure si adottano più sulla base di una orientazione normativa e non tanto sulla base dell'esperienza empirica, della evidenza empirica. E poi in Spagna stiamo affrontando alcuni dei dilemmi fondamentali che affettano queste misure di prevenzione della radicalizzazione. Per esempio, dobbiamo prevenire la radicalizzazione cognitiva o soltanto la radicalizzazione contestuale? Perché ci sono variazioni tra i paesi. deve agire piuttosto sull'assimilazione culturale. Non tutti i paesi stanno in linea. E finalmente potrebbe essere il dilemma più grosso che affrontiamo in questo momento. Sono l'alienazione sociale, la marginazione sociale che spesso si osservano all'inizio dei processi di radicalizzazione violenta, di radicalizzazione jihadista, sono la conseguenza di cattive decisioni politiche, educative, sociali, sanitarie del governo centrale, del governo regionale, o sono piuttosto conseguenze dell'azione all'interno della comunità, delle comunità islamiche, dei gruppi come quelli dei salafisti, che fanno una autoesclusione, una auto-marginazione rispetto alla società intorno. Io sono particolarmente preoccupato